Le performance magiche non devono essere belle. Non è obbligatorio che il loro principale obiettivo sia evocare la meraviglia. Riteniamo che se la magia è davvero un'arte, allora può legittimamente evocare alienazione, dissociazione o tristezza. A parlare sono Barry e Stewart, due giovani prestigiatori inglesi, che mettono in discussione l'idea che la meraviglia sia quella a cui noi prestigiatori siamo stati abituati, quella di un richiamo a quando eravamo bambini e ci stupivamo del mondo intorno a noi. Esistono forme di meraviglia decisamente più variegate, e oggi incontro un esperto di queste sfumature insolite di meraviglia, che ci offre una serie di punti di vista sicuramente insoliti e originali sul come guardare all'oggetto di ogni buona performance magica. Sto parlando di Ivan Cenci, scrittore e regista, cura da anni il blog Bizzarro Bazar. Ivan da anni ormai si occupa di declinazione della meraviglia molto lontane da quella appunto rassicurante e banalizzante della meraviglia infantile.
Sì, nella citazione che propone effettivamente già c'è un travisamento che è abbastanza comune. Siamo abituati ormai a una meraviglia che è quella di stampo hollywoodiano, di matrice disneyana, se vogliamo, che è tutta colori, luminosa e via dicendo. E infatti anche in questa frase viene associata, diciamo, con la bellezza, no? Si dice non per forza una performance deve puntare alla bellezza o alla meraviglia e via dicendo. Ecco, meraviglia e bellezza non sono sinonimi. Per come la vedo io, comunque la meraviglia è effettivamente ha una parte infantile, se vogliamo, ed è quella del bambino di fronte al cosmo. E diciamo l'angoscia del bambino è uguale nel bambino ma anche nell'adulto. Questo tipo di meraviglia che è alla base di qualsiasi ricerca filosofica, come insegnava Aristotele, ma anche di qualsiasi impulso religioso, è fatta di sicuro anche di terrore e di accenti più disperati, se vogliamo. Questo tipo di meraviglia mi fa tornare in mente anche una figura mitologica, che è quella dell'eroe trickster, che è tipica di tutta una serie di cosmogonie, principalmente dei nativi americani, insomma, e poi si riscontra anche chiaramente in Siberia, visto che comunque attraverso lo stretto di Bering c'erano dei contatti. No? L'idea è questa: in queste cosmogonie all'inizio la Terra era completamente ricoperta dagli oceani, dall'acqua, e Dio e le creature stavano tutti su una grande barca. A un certo punto Dio decide di chiedere al trickster, che come figura può poi essere incarnarsi, diciamo, in un coyote piuttosto che altri animali, la volpe, il corvo, eccetera eccetera, a seconda delle culture, delle tradizioni, chiede al trickster di tuffarsi, raggiungere il fondale e di portare in superficie un po' di fango. Il trickster lo fa e Dio con quel fango crea tutte le terre emerse, la terra, e il mondo è perfetto così com'è. E a questo punto succede qualcosa di inaspettato, perché il trickster sputa una parte di fango che si era nascosta in bocca, e con quel fango crea le montagne, i precipizi, gli orridi, le paludi e tutto quello che è pericoloso, diciamo. Quindi il trickster è il sabotatore del piano divino, fa hacking, come diresti tu, proprio delle disposizioni di Dio, della volontà di Dio. Questo tipo di figura per noi che veniamo comunque da un background cristiano sembra poco più che folcloristica, cioè di certo non una figura religiosa, mitologica. Ma in realtà Joseph Campbell ha sottolineato che Yahweh nell'Antico Testamento ha tutti i caratteri del trickster. Nel momento in cui gli uomini si organizzano e cominciano a creare una torre che potrebbe minacciare il regno dei cieli, Dio confonde le lingue, li sparpaglia, eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi esempi nell'Antico Testamento di prove di fede che in realtà sembrano quasi dei tranelli, dei trabocchetti, come se Dio in qualche modo lavorasse contro le certezze degli uomini. E basta pensare a Giobbe e via dicendo. Quindi in quel senso lì Dio diventa quasi una mina vagante che crea una crepa all'interno della realtà. E mi viene in mente quello splendido verso di Leonard Cohen che dice: "There is a crack in everything, and that's how the light gets in." c'è una crepa, una spaccatura in ogni cosa ed è da lì che la luce riesce ad entrare. E in questo senso, proprio continuando a parlare un attimo dell'Antico Testamento, la crepa più meravigliosa che c'è è quella del Coelet, dell'Ecclesiaste, che è il libro più scandaloso della Bibbia perché insinua al dubbio. E è quello che contiene la famosa espressione Havel Havelim, cioè vanità delle vanità, tutto è vanità, no? Che poi adesso si usa a tradurre in una maniera un po' più consona con soffio dei soffi, nebbia delle nebbie, via dicendo. E l'idea dell'Ecclesiaste è che nulla ha valore, tutti i nostri sforzi non hanno nessun senso, ammassare ricchezze non porta a nulla perché tutto è vanità, ed è vano perfino diventare un sapiente, quindi la conoscenza non ha senso, non ha ragione di esistere. Oggi lo chiameremmo nichilista come testo. All'epoca chiaramente il fatto che sia inserito all'interno dell'antologia toraica è chiaro che è un macigno, diciamo, e infatti i commentatori successivi hanno sentito di dover aggiungere una postilla, una parte, una conclusione, diciamo, che è più posticcia, che cerca di dire l'unica cosa è affidarsi a Dio, via dicendo, insomma, però è chiaramente posteriore ed è un po' appiccicata. In realtà dall'Ecclesiaste sono nate tutte le vanitas, i memento mori, che hanno avuto una parte fondamentale nella cultura occidentale, e non c'è niente di più sovversivo di un memento mori, perché è quello che ti dice il potere non ha senso perché finisce con la morte, la ricchezza non ha senso e via dicendo. E al fondo della religione occidentale c'è, comunque è sempre rimasto, non ci siamo mai liberati di questo grosso interrogativo. Ed è la stessa meraviglia di fronte al cosmo, di fronte, che si poteva provare probabilmente anche l'uomo preistorico, il senso di impermanenza che sembra svuotare di senso tutto quanto. Io credo che la meraviglia al fondo debba avere anche questo tipo di angoscia esistenziale. E in questo senso è chiaro che tutti i tentativi fatti sia con la meraviglia sia con la religione, perché adesso chiaramente tutti questi aspetti vengono minimizzati, questo tentativo di sanitizzare la meraviglia e la religione andrebbe un attimo rivista probabilmente.
Noi in effetti siamo abituati, anche quando pensiamo alla figura del prestigiatore, a immaginare il ragazzino che al pub fa il giochetto e indovina la carta nel pensiero della ragazza per conquistarsela, che è una magia anche qui molto addomesticata, molto rassicurante. Qui invece ovviamente stiamo proponendo a una persona che si incammina lungo questo percorso di avere come riferimenti, come antenati, delle figure mitologiche come il trickster, il cui ruolo è in fondo quello che è alla portata di ogni bravo illusionista, cioè provocare delle fratture nell'ordine delle cose del mondo e far vedere che il mondo non funziona come apparentemente dovrebbe. Se una moneta è nella mano e dopo un secondo non c'è più, in quale abisso, in quale piega della realtà si è nascosta? La magia non è nemmeno completamente lontana dal tema della morte. Anni fa ho girato un documentario intitolato Donne a metà, in cui mi occupo proprio dell'immagine della morte che viene in qualche modo dispensata all'inizio del numero, del mago che segue in due la donna e alla fine però riesce a riportarla in vita. Barry e Stewart, citati prima, in un'intera serie da loro curata, Dirty Tricks, chiudevano ogni puntata uccidendo nei modi più truculenti il conduttore della trasmissione, che poi alla puntata successiva ritornava vivo e si prestava di nuovo a un altro omicidio. Per cui l'idea di poter includere la morte in questi scenari è notevole, è inaspettata e di sicuro qualcosa che è molto più in linea con il trickster originario ed è invece della magia contemporanea.
C'è da dire anche che tu giustamente fai riferimento alla violenza e alla crudeltà, e la crudeltà in un certo senso è una di quei concetti che minano alla base la società e tolgono il terreno sotto i piedi. Perché crudeltà comunque deriva da una parte da cruor e dall'altra da crudus. Cruor è il sangue, crudus è la carne cruda. Ora, secondo diversi studiosi, il momento in cui si fonda la società è il momento in cui si passa dal crudo al cotto. L'idea della crudeltà come scandalo è la negazione della nostra parte animale istintiva, che non ha posto nella società se non probabilmente istituzionalizzata e quindi l'unico ad avere il diritto di essere crudele, di essere violento è lo Stato in determinate situazioni, in determinati momenti, ma al singolo si proibisce la crudeltà e la violenza, perché c'è questo terrore della parte ancestrale, se vuoi, della nostra istintività e istintualità animale. Quindi il portare la violenza, la crudeltà come spettacolo, chiaramente in un contesto in cui anche queste due espressioni sono accettate, perché appunto cioè, si tratta di uno show, comunque fa appello a degli istinti che, se vogliamo, sono sovversivi. Ecco.
Uno degli appunti che riportavo nella mia recensione al blog di Ivan era il fatto che il suo lavoro, che ormai porta avanti da anni su questi temi, ha qualcosa di diverso. Si vede che non c'è un appello ai più bassi istinti, il materiale non viene offerto crudo a chi visita il suo blog, ma lui si pone di mezzo come una sorta di filtro etico e ne restituisce una profondità storica, ne distilla una serie di caratteristiche appunto sia storiche, sia psicologiche, sia sociologiche, che mostrano che perfino lì, perfino nell'indicibile, dove non ci avventureremmo mai, c'è qualcosa di prezioso per noi e per la nostra società.
Il punto è che una cosa che mi ha insegnato mio padre quando ero ragazzino è che molto spesso per riuscire a comprendere un problema che magari è complesso, può tornare utile ragionare per paradosso, cioè portare alle estreme conseguenze i capi del discorso. E la verità è che tutti i territori estremi, liminali, che possono essere come, per esempio, possono essere quelli del tabù, ci danno un'idea molto limpida dei confini della nostra cultura, della nostra società. In questo senso, credo che analizzarli offra forse una marcia in più, forse una disambiguazione paradossalmente maggiore, perché ci confrontiamo con i veri estremi, i veri limiti etici, morali o comunque culturali. Quindi in questo senso la ricerca sui tabù mi è sempre sembrata essenziale, anche per una questione identitaria, per capire chi siamo, insomma. Poi sul discorso dello sceno ci sarebbe da discutere, chiaramente, anche lì io poi diciamo che mi interesso molto spesso su questi concetti, secondo me è utile sempre partire dall'etimologia, e anche lì lo sceno ha varie etimologie proposte, nessuna sicura, ce n'è una che secondo la quale deriverebbe da ob più cenum, quindi sarebbe a significare sporco di base, però la mia preferita è quella che parla dello sceno come il fuori scena, ciò che non va rappresentato va tenuto fuori dalla scena teatrale, diciamo, che può essere anche la scena narrativa di un discorso. Infatti il tabù molto spesso arriva a contagiare anche il discorso e è impossibile parlarne addirittura. Da questo punto di vista, il riportare lo sceno in scena è di sicuro qualcosa di interessante, perché permette di esplorarlo e di comprenderne meglio il significato.
Oltre a essere profondamente sovversivo, perché tipicamente il potere tiene fuori scena tutta una serie di dispositivi che servono ad alimentarlo, nel momento in cui invece li si rivela, e vuol dire riportare sulla scena cose che non dovevano essere viste, non dovevano essere toccate. Il blog di Ivan trabocca di approfondimenti storici, di dispositivi che sono stati creati dagli esseri umani nel corso dei secoli per stupire, ma stupire appunto nel senso più ampio della parola, meravigliare, inorridire, spaventare, offrire esperienze magiche ai propri simili, nei contesti culturali e nelle epoche appunto di tutta la storia. Di recente ci siamo scambiati una serie di link sulla possibilità di far apparire dei fantasmi in luoghi chiusi attraverso una serie di specchi e luci ben disposte che tra le altre cose si trovava a Parigi in un particolare locale, dove avvenivano spettacoli di ghost show che sfruttavano dei meccanismi tecnicamente elaboratissimi, il cui obiettivo era proprio produrre un effetto che fosse magico, ma anche paranormale, ma anche spiritico, mediumistico, la cui definizione era ambigua, ma doveva offrire l'idea che ci stava mettendo in contatto con l'aldilà.
Sì, lì in particolare era interessante il fatto che appunto si unisse un momento conviviale, diciamo, una serata nel cabaret, diciamo, di Pigalle, quindi la zona più calda, insomma, della capitale, con chiaramente una versione molto buffonesca, se vogliamo, della morte e dell'aldilà. Quindi anche lì c'era l'idea comunque di un sorpassare una soglia. E probabilmente tutti gli spettacoli, anche a livello di numeri magici più interessanti, operano comunque questo scarto, si spingono in territori in cui non ci sentiamo a nostro agio. Ecco. Quei cabaret in particolare proponevano una visione dell'aldilà, per una sera si poteva passare, diciamo, sorseggiare un cocktail con gli amici nel paradiso, nell'inferno, oppure in una sorta di limbo dell'aldilà, diciamo. In particolare abbiamo spesso discusso invece di numeri magici che ti portano completamente fuori dalla comfort zone. E credo che in questo senso appunto il sorpassare il limite, che può essere quello dello sceno, può essere quello del tabù, può essere il cercare di investire di nuovo senso dei territori che ci spaventano un po', ecco, quelle siano le soluzioni più feconde anche per quanto riguarda l'illusionismo.
Un aspetto che mi interessa molto è l'idea che, nonostante la nostra sia un'epoca figlia dell'illuminismo, basata sulle macchine, sui computer, sull'automazione, nonostante la iperrazionalizzazione del nostro presente, la magia, l'irrazionale, la parapsicologia, le pseudoscienze continuano ad avere un fascino, un'attrazione su di noi gigantesco. Lo stesso problema si ponevano nel Settecento, alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, quando apparentemente, una volta arrivati Voltaire e i vari illuministi, l'Europa si era liberata da una serie di scorie irrazionali, e invece nasce il romanticismo. E in particolare mi piaceva Isaiah Berlin, che scrive: nel Settecento abbiamo un grado estremo di raffinatezza, abbiamo forme, abbiamo regole, abbiamo leggi. Ebbene, tutto ciò che distrugge questo stato di cose, tutto ciò che lo manda gambe all'aria, è benvenuto. E qui Berlin sta parlando del romanticismo, che in questo modo spazza via quello che c'è stato prima. E scrive ancora: ne segue che se facciamo rotta da una parte sulle isole dei beati, o se dall'altra scegliamo le parrucche verdi e i panciotti azzurri e uomini dal temperamento sfrenato, ebbene, qualunque di queste due vie imbocchiamo, si tratta comunque in entrambi i casi di metodi per far saltare in aria, per mandare in pezzi ciò che è dato. Io ho trovato potente l'idea che il romanticismo o l'irrazionale possa essere una critica dello status quo. La magia può avere un ruolo in questo, e naturalmente anche tutto quello di cui ti occupi, che è la devianza, che è tutto ciò che non è ammesso ufficialmente nella realtà. Ecco perché ti sei occupato sia dei freaks da una parte, che sono persone messe in argine, sia di luoghi che sono stati considerati da sempre da non visitare, oppure dell'idea che certe cose non si possono guardare, ascoltare, tutto ciò che il tabù può avere anche questo.
Sì, vabbè, il discorso è complesso, perché comunque se parliamo poi del 6-700 eccetera, ancora l'approccio, diciamo, scientifico non si era completamente distinto e staccato. Basta fare qualche ricerca sui draghi di Newton, per dire, e sull'occultismo di Newton, per farci un'idea del fatto che gli ambiti non erano ancora così definiti in maniera precisa. La cosa che, quando parli di devianza, oggi c'è la tendenza comunque nella nostra società, e forse in parte è proprio uno dei segreti del capitalismo, è quello di riuscire a metabolizzare qualsiasi diversità e ad appiattirla su una norma. In questo senso sembra quasi che non ci sia una grossa differenza tra dire siamo tutti uguali e siamo tutti diversi. Io invece credo che ci sia una differenza e il fatto di sottolineare la diversità sia più importante. Da questo punto di vista ho sempre cercato di dare valore all'esotismo, nel senso di ciò che sta fuori, ciò che è diverso. E i freaks sono uno di quegli esempi abbastanza lampanti. Dopo una storia millenaria, possiamo dire, di esclusione, avevano trovato nei freak show di inizio secolo una loro dimensione in cui la diversità si sposava comunque con una vita dignitosa. Oggi li ritroviamo come esempi motivazionali nei vari talk show, eccetera, nel momento in cui però riescono a fare qualcosa di normale. Cioè il freak diventa qualcuno da ammirare nel momento in cui supera la sua diversità e per esempio riesce ad avere un lavoro normale nonostante abbia una statura bassa e via dicendo. Ha bisogno di sconfiggere la propria diversità, non possiamo altrimenti accettarlo. Se è orgoglioso della sua diversità e non cerca di conformarsi alla norma. Mi vengono in mente alcuni, per esempio alcuni calendari che sono stati dei tentativi fatti, diciamo, per esempio da persone con disabilità, con deformità, eccetera, che nel momento in cui però ostentano la sicurezza di possedere una bellezza particolare e accettano di posare magari nudi per dei calendari, provocano scandalo, perché in quel momento non si stanno conformando, stanno dicendo sono diverso, sono orgoglioso. E questa è una cosa che vedo che tende ad appiattirsi abbastanza, insomma.
A me torna in mente una scena tratta dal film Twin Peaks, in cui compare tra gli altri David Bowie, ed è una scena che a osservarla io la trovavo disturbante, ma non riuscivo a capire perché. Mi parlava a un livello che non è relazionale, ma era molto profondo. Ho dovuto leggere un'analisi di questa scena da parte appunto di Lynch, e lui spiegava semplicemente che le persone in questa scena stanno parlando forte, come se le luci della stanza fossero spente e non si vedessero tra di loro. Ma le luci sono accese, per cui l'incongruità tra il volume delle voci, che sarebbero state perfette in una stanza se le luci fossero state spente, la gente non si vede e vuole sapere ancora chi c'è e chi non c'è, e le luci accese creavano un effetto complessivo che era molto disturbante.
Guarda, mi è fatto venire in mente Herzog, per esempio, che in Cuore di vetro ha fatto recitare per gran parte delle sequenze gli attori sotto ipnosi, per esempio, dando una qualità proprio assonnata alle scene, che è completamente spaesante. E lo stesso Herzog utilizza diversi trucchi, anche lui li ha affinati, diciamo, di film in film, soprattutto nella parte che io ritengo la sua migliore produzione, cioè la parte documentaria. E molto spesso, per esempio, lui utilizza questa tecnica di aspettare quando sta facendo un'intervista, dopo che ha avuto la sua risposta, sta in silenzio e aspetta prima di fare un'altra domanda, in modo da recuperare magari un minuto di primo piano della persona che non sa dove guardare, è spiazzata da questo stesso silenzio, e all'interno poi del suo montaggio è lo spettatore stesso che carica quello sguardo perso della persona intervistata di mille significati. Diventa un momento spiazzante anche per lo spettatore come esperienza. Questi sono tutti piccoli trucchi che chiaramente possono servire al regista che stia cercando quel tipo di sospensione, quel tipo di, anche nel caso di Herzog, di estasi cinematografica.
Infatti in questo momento ci dobbiamo fermare un secondo, perché davanti a noi possiamo riprendere. Ivan ha anche diverse pubblicazioni al suo attivo, sta per pubblicare il terzo volume di una trilogia di libri ampiamente fotografici che approfondiscono un aspetto molto particolare del nostro paese, nello specifico legato ai temi che abbiamo toccato finora. Ce li presenti con qualche immagine?
Sì, guarda, questi in realtà i libri fanno parte di una collana che sarà più ampia e che vuole esplorare le meraviglie, diciamo, più o meno conosciute, più o meno nascoste d'Italia. Questi primi tre volumi si concentrano sull'arte macabra, tra virgolette. Macabra è una parola, per inciso, è una parola che è stata bistrattata moltissimo. Oggi si storce il naso solo a sentire la parola macabra, in realtà ha un'origine, una storia più che nobile, diciamo. Questi tre libri, dicevo, trattano comunque di luoghi religiosi e quindi di intersezione tra il sacro e il macabro. Il primo volume è stato sulle catacombe di Palermo, il secondo sul cimitero delle Fontanelle di Napoli e questo terzo volume non si può ancora dire. Però si tratta comunque della bellezza della morte, che sembra una contraddizione oggi, ma un tempo non lo era, e anzi, come ti dicevo, basta andare indietro di poco più di un secolo nella nostra stessa penisola e ci si sente sperduti come un etnologo in un'isola del Pacifico che studia una cultura completamente diversa. Qui la distanza non è una distanza di latitudine, ma è una distanza solo soltanto temporale, ma ci si trova di fronte a un frame mentale completamente diverso, dei valori culturali completamente diversi, e in cui gli stessi tabù che abbiamo oggi vengono percepiti in maniera totalmente differente. E questo, secondo me, è la parte, diciamo, più interessante. Abbiamo ancora in Italia la fortuna di avere dei luoghi che ci mostrano questo passaggio, le simbologie legate alla morte, le scatologie e via dicendo, e sono dei luoghi in cui possiamo ancora avere un contatto fisico diretto con le spoglie dei defunti, cosa che dopo la rimozione del XX secolo della morte, la medicalizzazione della morte, eccetera, è praticamente impossibile come esperienza. Quindi è un'esperienza particolare, forte di sicuro, che però non è difficile da trovare altrove.
Il libro che ho scritto con Ferdinando Buscema, L'arte di stupire, si finge il catalogo di una Zinderkammer, di un luogo che raccoglie oggetti meravigliosi, che nello specifico del nostro libro sono storie che fanno riferimento appunto a fenomeni che sembrano magici, eccetera. Ivan vive in una Wunderkammer, lui possiede la parola sbagliata, perché più quanto ha creato nell'arco di tanti anni un luogo dove vivere, per vivere immerso in questa meraviglia nel suo senso più ampio che mi ha cercato di proporre fin qua. Uno dei suoi post che più mi ha colpito è quello in cui racconta del perché lui ha creato una Wunderkammer e quali sono gli aspetti che lo hanno portato appunto alla creazione di questo luogo.
Ma sai, tu dicevi non possiede la Wunderkammer, potrei dire forse ne sono posseduto per certi versi, perché è un tipo di collezione che non può lasciare indifferenti, insomma, rispetto a tanti altri tipi di collezionismo che pure possono essere interessanti. Chiaramente quando raccogli e conservi dei pezzi che raccontano delle storie importanti, strane, e che sono intrisi di vita, di dolore, di morte, eccetera, tutto cambia, e tenere in mano uno di quei pezzi ha un valore del tutto particolare. Può essere appunto disturbante, può mettere a disagio, però è quasi sempre secondo come esperienza. Nella mia Wunderkammer c'è un po' di tutto. Io non sono compulsivo, quindi cerco di rispetto ad altri collezionisti che magari collezionano più oggetti di una stessa categoria, io di solito cerco di variare. Una volta che ho ottenuto un pezzo che rappresenta un tipo di mio interesse, di storie del passato che mi intrigano, passo ad altro, quindi non sono un vero collezionista compulsivo come molti altri. Ciononostante ho comunque ossa umane, teschi umani, ma anche e soprattutto strumenti relativi alla sfera del sacro, o del dolore sacro, come per esempio non so, dei cilici, delle trombe rituali ritrovate da femori e via dicendo, che di base illustrano quelli che sono i miei interessi, quindi le intersezioni tra scienza e arte, le intersezioni tra il sacro e il macabro e via dicendo. Chiaramente lo scopo della Wunderkammer per me è una meditazione da una parte sulla morte, dall'altra parte sui metodi che l'uomo ha creato per fuggire alla morte o per negarla o per rivestirla di una patina di simbolo, diciamo. E, di base è comunque per me la collezione è comunque una meditazione sull'impermanenza.
Esiste un Santo Graal? Hai in mente qualche oggetto che non hai, che davvero vorresti avere?
Un oggetto impossibile che non sarà mai alla mia portata, quindi resta un pezzo museale, sono i libri relegati in pelle umana. I libri relegati in pelle umana sembrano si parla dei nazisti, eccetera, eccetera, sembrano una crudeltà, in realtà non lo erano, perché molto spesso venivano rilegati dagli stessi medici che avevano magari dissezionato quei pazienti, e il rilegare un libro con la pelle del paziente era un segno di rispetto per il ruolo giocato dal paziente nello scoprire e curare nuove malattie. Quindi di base la rilegatura veniva fatta con una pietas che neanche ci immaginiamo oggi, ed era proprio un tributo alle moltissime vite anonime che erano finite male per riuscire a curare una malattia. Quindi quelli sono pezzi davvero emozionanti.
Beh, devo ammettere di aver provato un brivido quando hai nominato questi libri, perché sospetto che qualcuno abbia interrotto l'ascolto di questo audio, perché potrebbe aver creato qualche difficoltà. Per invece chi avesse resistito, è molto interessante la riflessione del pregiudizio che abbiamo, perché a sentire la semplice enunciazione dell'oggetto c'è da prendersi male, ma tu ci hai fatto fare un passo avanti.
È quello che ti dicevo quando parlavo delle differenze proprio abissali tra una cultura, per esempio, anche solo dell'Ottocento e la nostra. Ci sono alcuni frame mentali, alcuni mindset che non riusciamo più a comprendere se non studiando, chiaramente facendo un lavoro di ricerca come fa lo storico e via dicendo. E molto spesso dietro quello che ci sembra una follia c'è invece qualcosa di molto più umano.
Ringrazio Ivan per il tempo che ci ha dedicato e vi invito a visitare il suo sito Bizzarro Bazar, dove troverete centinaia di stimoli lungo queste direzioni del meraviglioso, dell'insolito, del macabro, ed è materiale da cui un illusionista oggi può trarre davvero una infinità di stimoli per rendere sempre più stupefacente lungo tutte queste direttrici la propria arte. Grazie Ivan.
Grazie a te.